Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete, datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà chiesto molto di più. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, se siete stati attenti alla proclamazione di questo Vangelo, avrete colto quella nota caratteristica dell'Evangelista Luca, che è il richiamo a una certa radicalità di amore verso il Signore. È un invito alla speranza, a un atteggiamento vigile, solerte, di attesa amorosa del Signore. Vedete, ogni evangelista, nello scrivere il suo Vangelo, ha avuto di mira un intento particolare in riferimento alla comunità a cui dirigeva il suo Vangelo, allo scopo per il quale lo scriveva. Marco per far conoscere Gesù, Matteo per catechizzare il cristiano, per formarlo, per dargli quella dottrina necessaria che facesse parte della sua cultura. Giovanni, che è quello che lo ha scritto più tardi, lo scrive per aiutare il cristiano a entrare in intimità, intimità di amore, di amicizia, forte con Gesù. Tu sei cristiano, quindi sei amico di Gesù, ma amico intimo di Gesù. E Giovanni scrive questo, il Vangelo per questo, Luca per un altro motivo. Luca scrive la sua opera, i Vangeli e gli Atti, per ridestare la speranza, cioè per smuovere gli affetti che erano smorti dei cristiani del suo tempo, che erano profondamente delusi, perché avevano interpretato male alcune parole di Gesù, scambiando quelle parole che Gesù diceva per la fine di Gerusalemme con la fine del mondo, e credendo imminente un suo ritorno e non vedendolo alla fine, credevano di essere stati presi in giro da Gesù. La speranza veniva meno. E allora ecco, Luca scrive il suo Vangelo per ridestare la speranza, per ridestare gli affetti, i sentimenti che devono muovere la fede, che devono essere suscitati dalla fede, mossi dalla fede. Di quella fede di cui ci ha parlato ampiamente la seconda lettura, no? Per fede Abramo, per fede quell'altro, no? La fede che è il fondamento delle cose che si sperano. Necessita una breve riflessione sulla fede che produce affetti o sulla fede che è già in se stessa amore. È una cosa contraddittoria, purtroppo reale, ma di per sé è contraddittoria, ma il peccato è contraddittorio. Il peccato non è una cosa normale, è qualcosa che contraddice profondamente l'uomo. Ma che cos'è questa cosa contraddittoria? È una fede senza amore, è una fede senza speranza, è una fede morta. È una cosa assurda. Perché che cos'è la fede? Che cos'è la fede? È credere alla notizia, il Vangelo. Alla notizia bella, la notizia che dovrebbe sconvolgerti la vita, dovrebbe portarti in confusione di stupore, di meraviglia, di gioia. Che Dio si è fatto uomo ed è morto in croce per te? È morto per te? Allora se io dico di credere a questo annuncio che la Chiesa fa, io personalmente dico di credere che questo uomo, Dio, è morto per me, e poi questa fede rimane lì, non produce affetti, non produce sentimenti, non produce confidenza, non produce fiducia, non produce amore. Ma ditemi voi, è fede? È fede? Certamente no. È fede necrotica. Perché la fede deve produrre speranza, deve produrre fiducia, deve produrre confidenza. E la speranza è la virtù propria di noi viatori. Cosa vuol dire noi viatori? Noi pellegrini, perché siamo pellegrini. La nostra patria non è qua giù. O stolto uomo che pensi di avere un'abitazione eterna qua giù. È la virtù propria nostra, è la speranza. Perché la virtù propria nostra? Perché la speranza in paradiso non c'è. Perché possiedono, non sperano più nulla, possiedono. E la speranza all'inferno non c'è, perché sono senza speranza. Non lo possiederanno mai Dio. Solo noi qua giù abbiamo speranza. È la virtù caratteristica del nostro essere cristiani. Ed è quella speranza che mi porta, come ci ha ricordato la prima lettura, nel popolo d'Egitto, il popolo di Israele che esce nella liberazione dalla schiavitù e affronta il deserto guidato da una nube di giorno e da una colonna di fuoco di notte. La speranza è proprio quella nostra fiducia e confidenza nel seguire Gesù oggi, che nel suo Vangelo annunciato dalla Chiesa mi guida, mi fa camminare attraverso questo mondo verso la pace eterna, verso la nostra casa, verso quella dimora che Lui ci ha preparato con tanto amore e che Gli è costato così tanto, tutto il Suo sangue, perché io potessi avere quella casa. Ma detto questo, mi preme farvi un'altra riflessione. Avete sentito quando Gesù ha parlato che sarebbe stato molto contento, ha parlato di quella parabola in cui il padrone torna e trova il servo desto, il servo attento, il servo che fa il suo dovere, dice lo farà sedere a tavola e passerà a servirlo, la fissazione di Gesù. Essere il nostro servo, essere il nostro cameriere. La notte dell'amore si cingerà la veste, prenderà un asciugatoio e laverà i piedi a Pietro e agli altri che non capivano perché un'umiliazione simile. È Gesù che ci promette di servirci tutti. E anche in questa occasione emerge Pietro. Avete sentito la domanda che fa quando il Signore dice passerò a servirli, perché il padrone è evidente che si riferiva a lui, dice scusa Gesù, ma questa parabola la dici per noi, cioè noi apostoli, noi stretti amici tuoi, o la dici per tutti? Gesù non risponde. Se voi leggete bene, vi portate a casa il foglietto, cosa buona, così durante la settimana vi rivedete questa parola, ve la rigustate. Gesù non risponde, cambia argomento. Perché Gesù non risponde? Perché se Gesù avesse risposto, in un modo o in un altro, poteva entrare in noi il sospetto, il pensiero, la convinzione, che purtroppo abbiamo, e che Lui non vuole, che nel Vangelo ci siano parole per qualcuno e altre per qualcun altro. Che il Vangelo sia una parte riservata per i preti e le suore e i consacrati e una parte riservata per coloro che devono solo accontentarsi di non fare molti peccati e di essere persone davvero educate che non facciano del male a nessuno. No! Assolutamente! Non è così. Il Vangelo nella sua integrità è per tutti, per ciascuno, secondo la sua vocazione, secondo il suo stato di vita, secondo la sua capacità di comprenderlo, secondo la sua capacità di amore. Ma la parola che dice Gesù a Pietro, la parola che dice Gesù a Giuda, la parola che dice Gesù a Nicodemo è diretta a te, sempre, sempre. E deve ritrovare nel tuo cuore una risonanza d'amore. E non posso fare una cernita quando leggo il Vangelo. E beato tu se lo leggi, beato tu se lo leggi, perché allora sì che lo gusti e sei cristiano, perché un cristiano che non legge il Vangelo è un'altra di quelle contraddizioni che io non capisco. E allora quella parola che Gesù dice la senti per te e trova una risonanza di amore nel tuo cuore. E con questo spirito proviamo a rileggere l'inizio di questo Vangelo. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Avrete pensato subito, questo vale per le suore, vale per i preti? No, vale per te, per ciascuno. Ciascuno secondo la vocazione che ha ricevuto. Deve avere questo spirito di libertà. Le parole di Gesù suscitano in noi un grande desiderio di libertà interiore. E se sei avviluppato nelle cose, non sei libero. E allora liberati, almeno nello spirito, distaccati. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano. Un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Se noi rileggiamo queste parole alla luce di questo, sentiamo che il cuore si apre. Sentiamo che il cuore viene toccato, viene ferito e si nutre di questa parola e ci apre una dimensione diversa, che è la dimensione dell'amore. Non è la dimensione del precetto, del dovere, è la dimensione dell'amore. È a questa dimensione che dobbiamo, di domenica in domenica, su questa dimensione dobbiamo camminare, guidati, illuminati e sorretti dalla nostra stella del mattino che è Maria, dalla nostra madre e maestra, che ogni domenica ci dice: ascolta quello che Gesù ti dice, fai quello che Gesù ti dice, e in questo spirito il nostro cuore poi sarà capace, nella semplicità della propria vita quotidiana, testimoniare nell'amore, nella carità, nella virtù, ciò che ha ricevuto come nutrimento domenica dopo domenica, in ogni liturgia, perché poi fosse vissuto nella vita. Amen.